Ora, invece, l'Amen lo diciamo al Signore nell'ascolto, nel continuare a pregare sul Vangelo di Marco, e in questi ultimi due giorni noi li dedichiamo alla passione e morte, e vedremo appunto risurrezione del Signore, e che compiono la vita di Gesù. Tutta la buona notizia si compie nella sua passione, morte e risurrezione. Il Signore muore come ha vissuto, è collegato, è strettamente collegato, no? Questo Dio per noi, Dio con noi, che si è annunciato già con la sua nascita, ce lo raccontano gli altri Vangeli, e che si è fatto carne nella vita di un uomo, Gesù, e questo si narra nella sua vita e nella sua morte. E attenzione, una morte che non è stata voluta da Dio Padre. No, dobbiamo anche qui come dire, fare attenzione a volte delle idee che ci sono state passate, come se fosse già tutto scritto. No, ricordate quello che dicevo anche a proposito di Alberto Mello, dei profeti, di quella parola che in tutto il linguaggio profetico lui dice la più importante, cioè forse, no, Dio dice al profeta: va, parla, grida al mio popolo, forse ti ascolterà. E la speranza di Dio, per cui una teologa che mi piace, nel senso che quello che una biblista che si chiama Lidia Maggi, è una pastora della Chiesa evangelica, credo, adesso. E allora lei in un commento all'Annunciazione diceva che l'angelo che poi parla a Maria gli dice: concepirai un figlio, gli sarà dato nome Gesù, sarà grande il suo nome, figlio dell'Altissimo, prenderà il trono di Davide, e dice: però l'angelo, quasi a voler, come dire, no, il cuore di mamma, no, non gli dice la parte poi dolorosa, no? E io, che pure la stimo, è una grande, però su quest'ultima parte non sono d'accordo. Cioè, che il Signore sapeva che c'è il rischio che noi l'avremmo rifiutato, sì, ma non che è sicuro. Allora c'è un mistero, no? Che è quello che poi Giovanni nel prologo dice, no? È venuto tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. La luce brilla nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compreso. Cioè, se volete, è in fondo anche il mistero che ciascuno può vedere nel suo cuore e vedere attorno a sé. Come dire, oh, siamo tutti cristiani, siamo tutti qui religiosi, abbiamo scelto di seguire il Signore, e com'è che ci facciamo tanto male gli uni con gli altri? Come mai in Vaticano, no, sta iniziando un processo a un cardinale che è stato ordinato prete, vescovo, ha ricevuto la porpora cardinalizia, e altri che si dicono cristiani e che impunemente, queste sono le accuse, poi hanno sperperato e si sono arricchiti di soldi dei poveri. E com'è sta cosa? Com'è? No, è il mistero, no, di cui anche Dio, come dire, si stupisce. Tante volte i profeti dicono: io l'ho cresciuto come una madre mette il bambino alla sua guancia, no, come lo abbraccia, e poi appena tu sei cresciuta, no, l'immagine del Dio sposo e del popolo sposa, te ne sei andata con i tuoi amanti. C'è l'idolatria. Com'è? Dio dice, com'è? E dall'altra parte un mistero di Dio che dice: vabbè, tu sei così e io sono così. Cioè, io sono uno che ti amo ugualmente. E allora nella passione noi vediamo il mistero, no, di un rifiuto e di un amore che non si ferma di fronte al rifiuto. Per cui anche qui Gesù non voleva morire, Gesù voleva raccontare fino alla fine un amore che, dato a qualcuno che ti rifiuta in maniera così violenta e quindi fino a ucciderti, lui dice: io continuo ad amarti. Vedremo, è più forte il mio amore o più forte la tua morte che prendo su di me? Vedremo chi sarà più forte. E veramente dobbiamo anche qui, no, come dire, chiedere grazie al Signore di poter sempre più sentire questa buona notizia di Dio in Gesù per noi, perché persino i discepoli, no, come il Vangelo di Marco ci dice, arrivano a questo evento con fatica, nel senso che nel capitolo 8 dice: poi Gesù partì con i suoi discepoli verso versetto 27, verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente chi dice che io sia? Ed essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo, e ordinò loro severamente di non parlare ad alcuno. E cominciò a insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: va dietro a me, Satan, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Vedete, no? C'è una prima volta in cui Gesù, dopo questo episodio, no, di Cesarea di Filippo, cerca di preparare, cioè Pietro l'ha riconosciuto Cristo. Però vedete, Gesù deve subito dire: un momento, ma quando tu dici Cristo, che Cristo pensi? Quando tu dici l'unto di Dio, che unto di Dio pensi? Perché tante volte noi vogliamo che l'unto di Dio sia come diciamo noi. C'è uno che con la bacchetta magica ci risolve i problemi, alla Harry Potter, no? Che basta con la bacchetta magica, non c'è cibo? Bacchetta magica, c'è cibo, ci sono le malattie? Bacchetta magica, guarigione, eccetera. Noi vogliamo un Dio miracolistico che ci risolva i problemi con la bacchetta magica. Per cui questo tipo di Gesù Cristo, di Cristo vogliamo. Per quello Gesù dice subito: mi avete riconosciuto come il Cristo, bene, sappiate però che il figlio dell'uomo dovrà soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. E dice: ma il Cristo non dovrebbe essere un Superman? C'è uno che con la forza sconfigge i cattivi e alla fine trionfano i buoni? Com'è che questo deve invece soffrire molto, essere ucciso? Vedete, a Pietro le cose non tornano, non tornano. Vedete, anche noi nella Chiesa a volte non accettiamo che andando avanti con giustizia, con verità, con onestà, magari falliamo, no? Perché il male è più forte in alcune situazioni. Allora cosa vogliamo? Dato che non vogliamo fallire, utilizziamo anche noi il male. Quante cose sballate facciamo nella Chiesa? Quante cose sballate? Poi facciamo i documenti, no, sulla giustizia sociale, sulla difesa dei poveri, e a volte siamo i primi che siamo ingiusti. Ma ci rendiamo conto? Perché? Perché dobbiamo vincere, perché dobbiamo tenere le cose su. Allora, vedete, siamo come Pietro. E vedete, Pietro è anche gentile, eh? Pietro dice, ma no, non è proprio così, no? Pensate che c'era un vescovo, che adesso è in cielo, il Signore l'abbia in gloria, che diceva che Gesù sulla povertà ha un po' esagerato. L'ha detto pubblicamente. E allora vedete, no? Un po' come Pietro, Pietro è anche molto educato, perché Pietro dice, un momento, Gesù sta esagerando. E vedete, il problema poi, dice Pietro, non è solo lui, il problema è che noi siamo con lui. E se lui fa quella fine, abbiamo puntato sul cavallo sbagliato. No, abbiamo puntato sul cavallo sbagliato. Allora vedete Pietro da signore, per non far fare una brutta figura a Gesù davanti agli altri discepoli, lo prende in disparte, no? Vedete, in camera caritatis, e gli dice, maestro, no, qui nel Vangelo di Marco non c'è, ma lo sappiamo dagli altri Vangeli, no? Diciamo, maestro, tu sei giovane, non hai imparato ancora a fare il Messia, e allora Dio te ne scampi, non ti accadrà mai, perché tu sei il figlio dell'Altissimo, il figlio del Boss, quello che è potente, per cui tu che vieni da lui e sei il suo unto, l'inviato, scusate, l'ambasciatore degli Stati Uniti. Quando viene l'ambasciatore degli Stati Uniti è uno che ha tutta la potenza degli Stati Uniti. L'ambasciatore degli Stati Uniti. Quindi uno c'è il figlio di Dio, il figlio di Dio, e fa quella fine? No. E poi noi con te? No, non se ne parla proprio, maestro, non se ne parla. E vedete, Gesù, con molto meno tatto di Pietro, Gesù a volte era un po' sgarbato, perché voltandosi verso i suoi discepoli, vedete, Pietro vuole avere un rapporto particolare, no, Gesù parla davanti a tutti, e gli dice, dietro a me è Satan, Satan e significa nemico, sei nemico. E vedete, la vecchia traduzione italiana, ricordate, diceva lungi da me, ma non è esatto, perché lungi e Gesù lo allontana. No, Gesù dice dietro a me. Cosa aveva detto a Pietro all'inizio? Vi ricordate la chiamata dei primi quattro discepoli? Venite dietro di me. Cioè, un discepolo deve stare dietro, non deve stare davanti e pensare di essere lui il maestro e dire al maestro come si deve comportare. Per cui non va tanto bene. Nel capitolo 9 c'è un secondo tentativo di Gesù di preparare i discepoli a quello che ormai sa Gesù che gli accadrà. E perché Gesù sapeva cosa gli sarebbe accaduto? Perché aveva anche lui una scienza divina? No, perché sapeva leggere la realtà alla luce delle scritture. Cioè, nel senso che lui sentiva che l'odio, il rifiuto cresceva. Pensate, tante volte lo percepiamo anche noi, no? E cioè, a volte percepiamo un clima dagli sguardi, dai silenzi, percepiamo che c'è qualcuno che non ci accetta, che ce l'ha contro di noi, e così è ancora di più Gesù. E Gesù, ricordate, anche in quell'episodio della trasfigurazione, sicuramente avrà letto i canti del servo sofferente di Isaia, no? Dove anche quell'ultimo canto, il quarto canto del servo del Signore, si parla di un mistero di uno che ha preso su di sé il nostro male. Noi lo pensavamo, no, un maledetto da Dio, in realtà egli intercedeva per noi. Allora in qualche modo Gesù sente sempre più che lui deve continuare ad amare tutti, anche i suoi nemici. E allora dice al versetto 30, partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli, diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, e una volta ucciso dopo 3 giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Attenzione a questa frase, perché sono i più vicini, cioè quelli che sono stati con Gesù, anche noi stiamo con Gesù, ma certamente come sono stati loro che ce l'avevano lì, noi non, e se loro che ce l'avevano lì, rispetto a lui e a queste sue parole, non capivano, cioè che cosa non capivano? Questo amore, che sconfigge il male guardandolo in faccia, sconfigge il male inondandolo di un amore più grande. Non lo capiamo e vedete, e non vogliono neanche interrogarlo, no? Perché uno dice: non lo capisco, domando in spiegazioni. No, non vogliono neanche, avevano paura di interrogarlo. Convocata la folla, giunsero a Cafarnao e quando fu in casa chiese loro: di cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. È bellissimo, no? Perché Gesù sta parlando di quello, non lo interrogano. Attenzione, nella tradizione ebraica fare domande è una cosa molto buona, perché fare domande significa che uno ti sta ascoltando con intelligenza, cerca di capire, cerca di approfondire. Quindi quando non ci sono domande, per noi, va bene, hanno capito, invece fare domande, per cui questi non facevano domande. E non solo non facevano domande, si mettono a parlare di altro. Gesù gli orecchia, arrivati a casa dice: cosa stavate parlando lungo la via? Ed essi tacevano, quando prendete i bambini in fragrante, no? Ehi, cosa stai facendo? Il bambino tace, no? Questi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Complimenti. Quanto nei secoli, con tutto il rispetto per i miei reverendi padri che mi hanno preceduto e che sono sicuramente migliori di me, ma quanto, no, i gesuiti migliori, chi è meglio, gesuiti, domenicani, benedettini, francescani non li vediamo proprio, ne siamo. Tante volte nella chiesa, no? Pensate, c'era il periodo dei movimenti, no? Allora è meglio CL, l'Azione Cattolica, gli Scout, il Rinnovamento, i neocatecumenali, la via, il cammino. Pensate, no? Quanto siamo stupidi, siamo veramente stupidi. Come diceva padre Silvano Fausti, l'uomo non è cattivo, è stupido. Per cui Gesù gli sta dicendo cosa gli accadrà, questi non capiscono, hanno timore di interrogarlo e si mettono a parlare tra loro di chi... No, io me lo immagino, Tommaso che dice a Pietro: non te la credere tu, e tu che sei il cocco del maestro, perché io sono migliore di te. No, dice Giovanni, guardate che sono il più vicino, eccetera, eccetera, no? Chi è meglio? Chi è meglio degli altri? Questo accade a volte anche nelle comunità. Chi si sente meglio degli altri? Allora Gesù, sedutosi, vedete, sedutosi è l'atteggiamento del maestro, di colui che si siede e insegna. Chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Secondo la logica del Vangelo, chi vuole essere il primo si faccia servo di tutti. Quando invece noi cerchiamo di essere primi con altre logiche, non siamo nella logica del Vangelo. L'ultima volta nel capitolo 3, dove Gesù ancora, scusate, nel capitolo 10, al versetto 32, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti, perché vedete, anche i discepoli magari vedono le cose, qualche cosa la vedevano, no? Di qualche difficoltà, però vedere Gesù che andava avanti deciso verso Gerusalemme, e pensate che al tempo di Gesù c'era tutta una letteratura devozionale che presentava le vite dei profeti dell'Antico Testamento. Noi delle vite dei profeti dell'Antico Testamento non sappiamo quasi niente, no? Cioè, sappiamo, abbiamo le loro parole, no? Poi qualcosina, ma normalmente non sappiamo proprio niente. Allora, c'erano dei pii ebrei che avevano, qualcuno aveva scritto queste vite. Allora, la cosa particolare in queste vite dei profeti è che tutti i profeti alla fine venivano ammazzati. Per cui ricordate anche a Cesarea di Filippo, quando Gesù aveva detto: ma la gente chi dice, cosa hanno capito di me, chi dice che io sia? E tutti dicono: un profeta, Giovanni Battista, che era stato ammazzato. Per cui il cuore di Gesù era dire: ma allora io farò quella fine. Però vedete, lui la sta assumendo nell'amore. Il nostro rifiuto, lui risponde. Ezechiele c'ha un passaggio in cui si scaglia da parte di Dio contro il popolo dicendo: no, tu sei una prostituta perché sei andata con gli idoli, eccetera, eccetera. E poi gli dice ancora: e continui a peccare. E alla fine dice: tu continui a peccare, io continuo a perdonarti. Vediamo, sarà più forte il tuo peccato o il mio perdono? Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ed ecco, saliamo a Gerusalemme, e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà. Fra l'altro, queste cose sono quelle che nei profeti c'erano, no? Andate a vedere il rifiutato, no? Rifiuto degli uomini, anche i salmi, no? Il salmo 21: ma io sono verme e non uomo, eccetera, eccetera, no? Quindi queste parole Gesù le coglieva nella scrittura, sono risonanze della scrittura. E attenzione, dopo tre giorni risorgerà non è un'indicazione temporale, è nel senso che proprio tre giorni, ma nei profeti il terzo giorno è il giorno della vittoria di Dio, no? Cioè si dice: per un giorno e un giorno ancora i nemici vinceranno, ma il terzo giorno, per due giorni, ma il terzo, è un modo di dire, cioè, quindi non è da prendere proprio come tre giorni, ma è il modo di dire antico testamentario che alla fine l'ultima parola ce l'avrà Dio. Dio mi tirerà fuori dalla morte. E qual è la reazione dei discepoli? Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Ed egli disse loro: che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Allora, se fossi stato io al posto di Gesù, avrei detto: andate via. È colpa mia perché vi ho scelto io, alla fine l'unico con cui me la posso prendere sono io, alla fine, ma non vi voglio vedere più, non vi voglio vedere più. Cioè, pensate, dopo anni che questi stanno con Gesù, dopo anni, sono anni, sentirsi dire una cosa del genere, però ecco, grazie a Dio io non sono Gesù, meno male che Gesù è molto meglio, è unico, non lo so, vedete, no? Cioè, come dire, questi uomini sono stati con Gesù anni, hanno mangiato con lui, hanno dormito con lui, eppure c'è una logica, no, idolatrica che non muore, non muore. Questi no, cioè, infatti Gesù dice: voi non sapete quello che chiedete, cioè, non sapete, non avete capito nulla, non avete capito nulla. E attenzione, se questo dei discepoli, che di noi? Che di noi? Il cuore grande di Gesù è quello, vedete, di continuare a parlargli. Nel cuore di Gesù io immagino che un po' di delusione ci sarà stata. Però è il suo amore fedele che dice: voi non sapete quello che chiedete, potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: lo possiamo. Cioè, questi non solo non hanno capito niente, ma continuano in questa loro sbagliata comprensione, perché loro pensano che Gesù, che è l'unto, no? L'unto di Dio, Dio ha aperto il mare, Dio ha creato il mondo, Dio farà dei miracoli, per cui tu, l'unto, arriverai a Gerusalemme, manderai via i romani, farai il regno di Dio. E in questo regno, noi che siamo bravi, possiamo fare il ministro degli esteri e il ministro degli interni. Una piccola cosa ti chiediamo, Signore, no? Una piccola cosa. E quando Gesù dice: guardate, ma voi potete essere battezzati nel battesimo che io, nel quale sto per essere battezzato? E noi lo possiamo. Gesù disse loro: il calice che io bevo, anche voi lo berrete, voi vedrete. Ma non quello che state pensando. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Vedete? E giustamente gli altri 10 dicono: oh, sei con me, siamo tutti insieme e poi ci facciamo le scarpe. Amici, amici, amici. E poi, giustamente gli altri si indignano, no? Ma non per le cose che hanno detto, perché le pensano pure loro, ma perché questi si stanno facendo, no? La strada prima, no? E allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Signore, come abbiamo tradito le tue parole, no? Abbiamo fatto nella Chiesa l'immagine dei regni del mondo, con degli uomini che sono dei principi. Questo è il Vangelo? Questo è il Vangelo? Con degli uomini che sono dei principi e vestono vesti, ricordate Gesù diceva: no, cosa siete andati a vedere, no? Parlando di Giovanni Battista, chi vive sta nei palazzi e veste di candide vesti. La cosa che mi fa dolore e vedere che questa logica del mondo, no? Cioè che a volte anche nei giovani preti nostri, per l'ordinazione sacerdotale, si vanno a ordinare certe casule, certe pianete presso un monastero vicino Firenze e anche da altre parti, ma lì vicino Firenze, pagando 5.000, 6.000, 7.000 euro. Mi cadono le braccia. Io non sono vescovo, quindi, ma i vescovi non dovrebbero ordinarli. Il problema è che ci sono dei vescovi che pensano come loro. Quello è il problema. che anche loro cercano gli onori. Signore Gesù, come ti abbiamo tradito, no? Come ti abbiamo tradito. Dovremmo piangere su queste cose. Dire povera Chiesa, povera Chiesa. Come non seguiamo le parole del nostro Maestro, che ci dice tra voi, non è così. E chi vuole essere il primo, si faccia il servo di tutti. Io credo che Francesco non sta tentando di mostrare qualcosa di questo, no? Nei suoi gesti che a volte ci sconvolgono un po', no? Di un papa che si mette a baciare le scarpe, ricordate quelli del Sud Sudan, no? Quando li ha incontrati, quando... E allora così arrivano i discepoli all'inizio, non avendo capito molto. E nel capitolo 14 leggiamo soltanto l'inizio, i primi 11 versetti della passione. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con inganno per farlo morire. Dicevano infatti non durante la festa perché non vi sia una rivolta di popolo. Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola giunse una donna che aveva un vaso d'alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono: perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e dargli ai poveri, ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. E l'inizio della passione, del racconto della passione... E come sappiamo, di per sé gli studiosi ci dicono che probabilmente forse è stato scritto prima di tutto questo e poi è stato aggiunto la parte, i capitoli precedenti, cioè quasi che all'inizio il messaggio dei primi cristiani era: Gesù è morto e risorto, era proprio il kerigma, il centro della... A questo pian piano sono stati raccolti, no, tanti episodi, eccetera, e la comunità di Marco, con Marco, ha poi messo insieme il Vangelo. Allora, questo per dire che questi ultimi capitoli sono anche proprio un racconto un racconto che ha una sua logica, no? Che nel primo episodio quasi presenta in anticipo tutto quello che verrà detto dopo. Nelle opere liriche, nelle opere musicali, a volte c'è un'introduzione che già preannuncia, no, i motivi musicali che saranno sviluppati poi nel corso dell'opera, così anche qui. Per cui vedete, c'è un buio, i primi versetti, no? Mancavano 2 giorni alla Pasqua, i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con inganno per ucciderlo. E alla fine Giuda Iscariota, uno dei 12, notate, no? Le autorità religiose, uno dei 12, fra i più vicini a Gesù, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù, per tradirlo. E quelli all'udirlo si rallegrarono. Attenzione, sono dei sacerdoti e degli scribi, cioè coloro che conoscevano la Bibbia e la insegnavano, e questi vogliono uccidere uno che per loro era scomodo, e quando trovano il modo di farlo sono felici. Cioè si può gioire della morte degli altri. Papa Francesco è l'unico fra i capi mondiali, almeno di quello che io conosco, poi magari ce ne sarà, però dei quelli più grandi, da Biden a Putin, ai nostri, eccetera, che più volte ha detto quello che un po' sappiamo, cioè che nel mondo ci sono potenti che fomentano le guerre per vendere armi. Voi sapete, no, che la vendita delle armi è una, l'industria delle armi è una delle industrie, forse l'industria per eccellenza. Il nostro benessere, in larga parte, si basa sul sangue di altre persone, di poveri. Le guerre in Africa, in Asia, servono per vendere armi. Anche perché se tu le produci le devi usare, se no chi te le compra? E come fai a continuare a produrne altre? Compresi, appunto, qui la cosa terribile è persone religiose, cioè io mi domando, sti capi dei sacerdoti che hanno fatto il sacrificio la mattina, hanno pregato i salmi e poi si sono trovati per dire come lo ammazziamo? Come sapete anche ci sono dei cardinali e altri che non stanno aspettando altro che Francesco muoia, no? Anzi, stanno pregando. Ricordate che ci fu il caso proprio clamoroso di un ex, cioè di un vescovo italiano emerito che in treno, al telefono, nella sua boria parlava ad alta voce e diceva che speriamo che la Madonna ce la fa la grazia di far morire questo qua, E soltanto che dietro di lui c'era un giornalista che prendeva appunti e poi ha pubblicato. E lui non ha avuto il coraggio di smentire, perché vescovo di Santa Romana Chiesa. E allora, ecco, noi in questo siamo noi, no? Questa è la nostra Chiesa. E in questo c'è questa scena centrale. Una scena... Se la cornice è di buio profondo, il centro è di una luce, perché c'è una festa. E com'era il cuore di Gesù in questo momento? Beh, fino in fondo non lo sappiamo, però possiamo un po' almeno immaginare, no, che Gesù si sentisse solo. Perché se persino i suoi più vicini, che lui ha cercato di formare, di spiegare, eccetera, non lo capiscono, e probabilmente Gesù si sarà anche chiesto, ma ne vale la pena? Per chi sto andando a morire? Se persino quelli che io ho scelto, ho tenuto con me, ho cercato di formare, ho cercato anche di far capire il senso della mia morte, in modo che loro possano poi andare ad annunciare il mio messaggio. Se anche loro non capiscono, morire per chi? E vedete, a un certo punto c'è questa donna che ha un vaso di alabastro pieno di profumo di nardo di grande valore. E uno dopo, che ha lo sguardo attento, capace, uno che sta con il comprare, il vendere, dirà 300 denari. 300 denari sono lo stipendio di un operaio di un anno, perché dato che un denaro era la paga giornaliera, se voi togliete le feste, più o meno ci siamo, no? Quindi, non lo so, vogliamo fare un po', diciamo, 20.000 euro? più o meno, forse un po' meno, però dai, tanto per avere un, anche perché ce l'ha l'alabastro, un vasetto d'alabastro è un po' di valore, ce l'ha, no? Allora pensate, questa donna c'ha in mano 20.000 euro, provate a pensare, avete in mano qualcosa di un valore di 20.000 euro, 20.000 euro, cioè non è poco, no? Allora questa donna arriva, cosa fa? Rompe, no? Questo vasetto d'alabastro e versa il contenuto sul capo di Gesù. Io avrei detto, esagerato, no? Cioè nel senso che io sarei andato lì col vasetto, l'avrei aperto con cura, avrei cominciato a prendere un po' di questo profumo, ogni goccia 50 euro, no? E per cui l'avrei messo su Gesù, cioè facendo attenzione a non sprecarne, perché oh, 20.000 euro, e al limite l'avrei anche messo tutto, dai, proprio, cioè, però perché rompere il vasetto d'alabastro? Potevamo reimpiegarlo, no? Davanti al Santissimo, con i fiori, avremmo fatto una bella cosa, no? Eccetera, eccetera. Uno dice, esagerato. Allora, vedete, il problema è chi è questa donna? E la risposta, fino in fondo, non lo sappiamo. Sicuro, non lo sappiamo. Ci sono delle ipotesi. E le ipotesi, quella che Silvano Fausti, per esempio, fa, e che mi piace condividere con voi, è che lui mette in relazione questa donna con la donna di Luca 7, vi ricordate? La peccatrice in casa di un altro Simone. Qui siamo in casa di Simone il lebbroso, che era uno che era stato guarito da Gesù. Lì invece in casa di Simone il fariseo, capitolo 7 del Vangelo di Luca. E qual è il collegamento? Il collegamento che anche questa donna, vi ricordate, che ha il coraggio, no, di entrare, lei era una prostituta, no? E entrare nella casa di Simone, attenzione, della prostituta del villaggio, quindi tutti la conoscevano. Gli uomini perché la conoscevano, perché ci andavano. Le donne perché sapevano chi era e la odiavano, no? Per cui quando questa entra sicuramente gli uomini avranno fatto risolino, no? Guarda, sì, sì, ci sono stato l'altro ieri. Le donne hanno cominciato a dire, quella sgualdrina, ma come si permette di venire a disonorare la casa di un uomo da bene? Perché in questo banchetto in cui c'è Simone il fariseo, c'è Gesù, i suoi discepoli, questa osa entrare, andare verso il personaggio principale, l'ospite, e mettersi ai suoi piedi, e baciargli i piedi, e ungerli di profumo, vedete il profumo che torna, no? Voi immaginate se fossimo qui in un pranzo fine della visita pastorale del Vescovo alla città di Martina, per cui qui al centro San Paolo si fa un grande pranzo con tutti i parroci, con le suore, con quelli eccetera, no? E allora si presentasse una donna di quelle che sono sulle nostre strade in servizio, cioè nel senso che noi accetteremmo un ex prostituta, nel senso che magari davanti al vescovo uno dice, eccellenza, è il momento delle testimonianze, le presentiamo una donna che viveva una vita ma che la nostra Caritas ha aiutato a uscire, no? E quindi una in servizio. Una in servizio, cioè che non ha fatto un cammino di penitenza, eccetera, eccetera, ma una che... Vedete, se Gesù l'avesse mandata via, tutti avrebbero detto, ha fatto bene il maestro. Perché chi è questa che così, senza essersi confessata, senza aver fatto la penitenza, va e si mette ai piedi di Gesù? Ma stiamo scherzando, che mica, oh, ma dove siamo andati a finire? Sto buonismo di Francesco, sto buonismo. La cosa è che Gesù non la manda via. Gesù non l'ha mandato. Io sempre questo brano mi colpisce anche proprio perché lì c'è scritto che questa donna, udito che c'era Gesù, andò. E cioè questa donna ha rischiato tutto perché qualcuno ha parlato di Gesù a lei, qualcuno l'ha evangelizzata e gli avrà detto, io immagino, cioè, non so esattamente cosa gli ha detto, nel regno dei cieli se per misericordia di Dio ci incontreremo con sta donna, io voglio chiedergli, ma che udito parlare di Gesù, cosa ti hanno detto? Però mi piace pensare che le abbiano detto qualcosa del genere, lui è diverso, non è come gli altri che ti giudicano, lui e presso di lui persino il tuo inferno troverà accoglienza. A me piace pensare così, che questa donna qualcosa del genere ha sentito. Ha sentito la possibilità di un'accoglienza più grande del suo inferno. E l'ha trovata! L'ha trovata! Perché Gesù non ha tolto i piedi. Non ha tolto i piedi. E allora vedete, se questa donna, e a me piace pensarlo, non ne siamo sicuri, però piace pensarlo, questa donna che coglie quello che i discepoli non vogliono cogliere, che Gesù sta andando a morire, allora coglie che quello è l'ultimo momento per poter dire a Gesù, Maestro, tu tutto mi hai dato, io tutto ti dono. A te che sei già morto per me, perché lì ti sei lasciato giudicare, non ti hanno capito, ricordate Simone il fariseo che dice, se costui fosse un profeta, saprebbe chi è questa donna, no? Come dire, che uomo di Dio è uomo di Dio, se fosse un uomo di Dio saprebbe come gli uomini di Dio devono comportarsi, quale Dio, no? E allora questa donna sente che tu mi hai dato tutto, sei morto per me già, io voglio darti tutto. E vedete, questa donna, senza saperlo, sta facendo anche un grande servizio a Gesù, perché sta aiutando Gesù a cogliere che questo suo andare a morire per tutti, senza essere capito, va bene così, perché è lo spreco dell'amore di Dio. Perché è lo spreco dell'amore di Dio. Gesù deve andare avanti, perché così come questa donna spreca 20.000 euro di profumo, anche in questa casa avremmo potuto fare qualcosa, non rimettere a posto tutto, ma qualcosina si potevano fare. E così, per dire a Gesù, tutto mi hai dato, io tutto ti do. E poi fra l'altro, ecco, no, questo, qui c'è anche tutto, io concludo, c'è anche tutto il gioco sulla parola profumo, perché profumo in ebraico si dice shemen, che ha la stessa radice di shem, che significa nome. E nel Cantico dei Cantici si dice che all'inizio, proprio i primi versetti, che il nome dell'amato è profumo versato è il tuo nome, profumo che si versa, che si dona. Allora questa è la chiave per entrare nella passione del Signore, no? Cioè in qualche modo lasciarsi stupire, lasciarsi confondere, spiazzare da un amore così grande, da un amore senza misura. E allora che, ecco, buona preghiera, il Signore ci dia di entrare sempre più nel suo mistero.